Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso e piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Dopo le 8, eccoci, ci siamo. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati. Comincia una nuova settimana del Demone del Tardi e piove, governo Conte. Poteva andare anche diversamente, ma l'esito della tornata elettorale alla fine ha detto un po' così. E allora, e dunque, lo sapete, ha vinto il sì. Non che ci fossero grossi dubbi a riguardo, nemmeno Zangrillo si era azzardato a dire che l'antipolitica fosse politicamente morta. Figuriamoci i sondaggi. Ha vinto il sì e ora, grazie al risparmio ottenuto con il taglio dei parlamentari, potremmo abolire di nuovo la povertà. Che vittoria per Di Maio, che dopo la povertà ha sconfitto anche la casta. Come ha scritto Mordicchio, questa va considerata come la sua più grande vittoria dopo il 19 strappato in diritto costituzionale. Bene, bene, il popolo si è espresso, ha vinto il sì, nulla da dire. Se non che la volontà popolare forse è un filo sopravvalutata. Ricordiamoci che stiamo parlando dello stesso popolo che sistematicamente manda Gasparri in Parlamento da una decina di legislature e che, non dimentichiamolo, nel primo grande referendum della storia fece vincere nettamente Barabba. Ecco, qualcuno in tempi non sospetti aveva suggerito che più che gli eletti sarebbe stato il caso caso di tagliare gli elettori. Ma cavolo, bisognava pensarci prima. Resta il fatto che a sto giro gli elettori si sono tagliati da sé. Alle urne ci sono stati così pochi assembramenti che il referendum è stato inserito nelle linee guida dell'OMS. Comunque, ora che i parlamentari sono stati tagliati, resta l'altro problema, che è quello della ricollocazione dei parlamentari che verranno tagliati. Mica possiamo lasciarne 315 a piede libero. L'ipotesi più convincente al momento appare quella di ridistribuirli nei reality, però si tratta di capire se ce ne siano abbastanza di reality. Nel caso non siano sufficienti, si potrebbero comunque utilizzare i soldi del MES per crearne di nuovi, e in alternativa, come suggerisce Maurizio Neri, c'è sempre la possibilità di farli riassorbire dal CNEL, che la volontà popolare ha tenuto in vita non a caso con il precedente referendum. Risolto il problema dei parlamentari, resta poi il problema delle poltrone, perché un emiciclo con 315 scranni vuoti farebbe veramente un brutto effetto, roba da stadio durante il Covid, e mica li puoi riempire quei buchi con dei cartonati alla memoria o con i busti dei padri della patria. Meglio smontare tutto e vendere quelle 315 poltrone per farci un tesoretto da destinare finalmente a scuola e sanità. E in questo senso pare ben avviata una trattativa con poltrone e sofà agli artigiani della qualità perché rilevino in blocco l'intera fornitura. Bene bene, l'importante è il pragmatismo. Referendum sì, ma poi ci sono naturalmente i risultati delle regionali. Twitta Spinoza, alla fine è andato come 4 anni fa, vincono tutti tranne Renzi. Doveva finire 7-0, invece è finita 3-3. 3 regioni al centrodestra, 3 regioni al centrosinistra, 3 voti a Italia Viva. Il grande sconfitto, però, dai, non scherziamo, è Salvini. Doveva mangiarsi tutto e invece ha finito per fare quello che mangia le ciliegie mentre parla Zaia. Doveva dare la spallata e invece è rimasto fuori dalla porta a citofonare. Scusi, lei governa? Come è potuto accadere? Come è potuto succedere che la vittoria annunciata diventasse una sconfitta? Non vedo l'ora di sentire Mario Giordano che spiega la sconfitta di Salvini con il maleficio dell'attentato voodoo. Il voodoo dell'immigrata, ecco, deve essere stato quello. Una volta tanto tocca a me di suggerire agli amici di Libero il titolo per domani. Dai, facciamo che andiamo a pari con le royalties arretrate che vi devo e non se ne parla più. Comunque, per capire come sia andata, basti dire che ieri, dopo le prime proiezioni, Salvini non ha twittato per più di 3 ore. E adesso è più chiaro cosa intendesse Di Maio per risultato storico. Alla fine, Salvini, se ci pensate, ha fatto un po' come la Juventus. Doveva prendere Suarez, si sarebbe accontentata di Dzeko e alla fine si è portata a casa Morata. Così Salvini, che doveva prendersi tutto, si sarebbe accontentato della Puglia e alla fine si è portato a casa giusto le Marche. Le Marche, dove peraltro ha vinto la Meloni, con un candidato che ha celebrato a cena la marcia su Roma, come a dire fascisti su Marche. Ma la vera novità costituzionale non è tanto il taglio dei parlamentari, bensì la rinascita di una repubblica marinara in Veneto e di una satrapia campana al sud. Zaia e De Luca, De Luca e Zaia. Zaia ha preso così tanti voti che il primo a congratularsi è stato Lukashenko. Come dice il mio amico De Collibus, in Veneto Zaia ormai è talmente popolare che lo usano al posto di Dio nelle bestemmie. Agli altri ha lasciato percentuali che avrebbe potuto prendere giusto un runner durante il lockdown. Non ha preso il 100% giusto perché votavano anche 4 ex fidanzate con cui si è lasciato male, 2 parenti con cui ha litigato alla tombolata di Natale e 10 cinesi naturalizzati che non hanno preso bene la storia dei topi vivi, altrimenti faceva veramente l'amplen. Idem De Luca, riconfermato a furor di popolo in Campania a dimostrazione degli ottimi risultati della destra in questa tornata elettorale. Non so se non ha ancora parlato De Luca o forse me lo sono perso io, sta di fatto che c'è una notizia importante per quanto riguarda i diritti televisivi, perché Sky si è assicurata tutte le conferenze stampa di De Luca fino al 2024. Verranno tutte trasmesse su Fox Crime, un appuntamento imperdibile per i prossimi 4 autunni. Così è andata in Veneto, così è andata in Campania, più combattuta invece, come sapete, in Puglia e in Toscana. In Puglia c'è stato un entusiasmante testa a testa tra Laricchi e Scalfarotto per chi riuscisse a far vincere Fitto, poi però alla fine ha vinto Emiliano, e ha vinto Emiliano grazie al voto disgiunto, che è quello che ha fatto litigare Di Battista e Travaglio, che litigando hanno fatto finalmente una cosa di sinistra. In Toscana invece sembrava che la sinistra non fosse messa così male dai tempi del Granducato, e invece anche lì alla fine ce l'ha fatta. I toscani hanno deciso che Imagine resta una gran pezzo, una gran bella canzone, e quindi la Ceccardi, che poteva essere una Borgonzoni che ce l'ha fatta, è rimasta una Borgonzoni 2.0. Più interessante che la conferenza stampa di Gianni sarebbe stata la conferenza stampa di Yoko Ono a proposito di Imagine, ma anche lei, ahimè, ancora non si è sentita. In ogni caso, in Toscana, lo dicono gli analisti, nemmeno in Toscana è stata decisiva Italia Viva. Italia Viva che, come dice il mio amico Matteo, è andata a colmare quel vuoto che aveva lasciato Rivoluzione Civile di Ingroia. Ma, fermati, me lo dico a me stesso, perché poi altrimenti non hai tempo di leggere i giornali, che naturalmente oggi sono pieni di commenti corsivi, editoriali, a partire quello di Stefano Feltri sulla prima pagina di Domani, Nuovo Quotidiano, che propone una lettura paradossale: il declino dei populisti, vincono il referendum ma perdono il paese. E allora andiamo a vedere che cosa scrive Stefano Feltri. Doveva essere il voto che spaccava il paese e il governo, quello per referendum ed elezioni regionali, e invece, un po' a sorpresa, ha ricomposto entrambi. La campagna più populista per il taglio dei parlamentari si chiude come era prevedibile: stravince il sì, anche se un 30% dei votanti si è opposto in un impopolare sforzo di difendere la democrazia rappresentativa. Eppure il vero risultato di questa doppia consultazione è che l'onda antipolitica sta finendo. Il taglio delle poltrone è l'apice di un fenomeno ormai esaurito. Lo si capisce, secondo Stefano Feltri, dalle parole di Luigi Di Maio, non più capo politico del Movimento 5 Stelle, che commenta soltanto i risultati del referendum e non quelli delle regionali, come sempre disastrosi a livello locale. Di Maio se la prende con forze non meglio identificate che volevano usare il referendum per colpire il governo o anche il sottoscritto. Scopriamo così che non era un voto per cambiare la Costituzione, ma per decidere chi comanda nel movimento, che il sì serviva a Di Maio per cercare di tornare al vertice al posto del reggente Vito Crimi, grazie anche alla nuova battaglia per tagliare gli stipendi ai parlamentari superstiti, annunciata come i sequel di quei film che incassano bene nei primi giorni di programmazione. E così, con la riforma costituzionale degradata a strumento per lotte di corrente in vista del congresso del partito, possiamo considerare chiusa la fase populista dei 5 Stelle. A livello locale, prosegue Stefano Feltri, anche a 10 anni dal debutto i 5 Stelle non riescono a costruire una classe dirigente credibile, perdono sempre, anche in Liguria, dove sostenevano Ferruccio Sansi insieme al PD. Restano i collettori di un voto di protesta che non mancherà mai, ma poco altro. Anche l'altro blocco populista vede il finale della sua breve stagione. La candidata della Lega, Susanna Ceccardi, non riesce a conquistare la Toscana, così come in gennaio Lucia Borgonzoni aveva fallito in Emilia-Romagna, nonostante ci fosse una reale possibilità di vittoria per il centrodestra in entrambe le regioni. Il segretario Matteo Salvini non ha più nulla da promettere, ha spinto il partito all'opposizione un anno fa per preparare l'assalto finale a Palazzo Chigi, da allora non ha ottenuto un solo successo, l'espansione al sud è fallita, quella nelle regioni pure, la gestione del suo partito è oggetto di poche analisi politiche e molte inchieste penali per la gestione dei fondi pubblici. Stefano Feltri poi analizza il risultato di Zaia in Veneto, straordinario dal punto di vista della consistenza numerica, analizza anche l'illusione di Matteo Renzi, la chiama così, tornare rilevante come campione di un establishment ostile ai compromessi fatti dal Partito Democratico per governare insieme ai 5 Stelle. Italia Viva non esiste, scrive addirittura Stefano Feltri, e poi va a concludere domandandosi cosa resta, e la risposta che dà è un Parlamento più piccolo dalla prossima legislatura, ma soprattutto si afferma una politica diversa da quella della stagione populista, una politica placida come uno dei vincitori, il segretario del PD Nicola Zingaretti, pragmatica come Luca Zaia, molto più coerente con l'eloquio farraginoso dell'avvocato Giuseppe Conte piuttosto che con le scorribande social di Salvini o dei 5 Stelle. Azzarda addirittura nel racconto del tramonto dell'antipolitica e dell'affermazione di una nuova stagione più pacata Stefano Feltri battezza Zingaretti vincitore un po' paradossale di questa tornata elettorale. Zingaretti che dimostra che la tattica di fingersi morto continua a funzionare forse alla perfezione, e Zingaretti è vincitore anche nell'analisi che fa Massimo Franco sulle colonne del Corriere della Sera. Due messaggi dalle urne: il sopravvissuto solitario delle regionali è il politico, scrive Franco, che fino a 24 ore prima veniva indicato come il capro espiatorio di una disfatta data quasi per certa da agnello sacrificale, bersagliato dalle opposizioni e insidiato dall'interno dalla coalizione di governo. Il segretario del PD Nicola Zingaretti riemerge dalle doppie urne con le stimmate del quasi vincente dell'alleanza giallorossa. Perso una regione, le Marche, ma ha tenuto Toscana, Puglia e Campania, e questo politicamente e psicologicamente basta e perfino avanza per accreditare un successo, tanto più con una partecipazione superiore all'attesa e alla paura del Covid. Il Movimento 5 Stelle naturalmente gioisce per il quasi 70% ottenuto dal sì al taglio dei parlamentari, ma solo per quello, e con un'enfasi tipica di chi deve nascondere l'altra faccia della medaglia del 20 e 21 settembre. Ormai a livello elettorale naviga al confine di percentuali a una cifra, almeno sul piano locale, e quel che è peggio per i seguaci di Beppe Grillo, il movimento appare ininfluente per far vincere o perdere lo schieramento di governo. Per paradosso, prosegue Franco, nell'unica realtà in cui hanno presentato un candidato comune, la Liguria, 5 Stelle e PD hanno perso, come era accaduto 9 mesi fa in Umbria. Per il governo l'esito è una boccata d'ossigeno dopo una lunga timorosa apnea. La somma tra sia il referendum e tenuta del PD può far riemergere Giuseppe Conte dall'assenza studiata nella quale si era immerso nelle ultime settimane, un tentativo di sottrarsi ai contraccolpi di un indebolimento non avvenuto di PD e 5 Stelle dopo che aveva invocato invano un'alleanza tra Dem e Grillini nelle regioni. Zingaretti ieri ha ribadito che se quel patto fosse stato accettato la coalizione di Palazzo Chigi avrebbe vinto un po' dunque, c'è da dubitarne. In regioni come il Veneto la forza del governatore leghista Zaia non era contendibile, nella stessa Liguria del patto 5 Stelle PD il centrodestra ha prevalso, anche se per le opposizioni il bilancio è agrodolce se non amaro. Perdono vincendo, soprattutto la Lega di Salvini si ritrova a fare i conti con il profilo di Giorgia Meloni e dei suoi Fratelli d'Italia e con la silhouette ingombrante di Zaia. Il centrodestra appare vittima delle proprie ambizioni smisurate, ambizioni che lo hanno reso miope. Pensava di scardinare la Toscana, ormai da anni rossa, in modo sbiadito, finendo per mobilitare la sinistra e perfino per riavvicinare una tantum Zingaretti ai renziani, e in Puglia ha dato per scontato una vittoria rivelatasi più difficile del previsto. Così, pur avendo conquistato le Marche, confermando Veneto e Liguria, all'opposizione non è riuscita la spallata, ha ottenuto un'affermazione inferiore a quella che aveva accarezzato e sbandierato. L'errore politico è stato proprio quello di additare un successo schiacciante per poi ritrovarsi con un risultato più sfaccettato, e per paradosso l'esito è di puntellare l'odiato governo Conte che si voleva abbattere. Le logiche locali stavolta hanno prevalso sulla politica nazionale, e questo ha finito per far emergere un partito dei governatori trasversale ed emancipato dai leader di partito, anzi tendenzialmente destinato a offuscarne il primato e in prospettiva ad affiancarlo e sostituirlo. E questo è proprio il tema di cui si occupa Alessandro Campi nell'editoriale sul Messaggero, parlando proprio dei successi personali che oscurano i partiti. Scrive Campi: un dato che colpisce di queste elezioni regionali è quanto a poco servano in realtà i riferimenti ai simboli di partito e alle loro strategie, ammesso ne abbiano, quando si tratta di ragionare sulle dinamiche della politica italiana. In questo voto sempre più la differenza l'hanno fatta alcune personalità debordanti e persino difficili da catalogare secondo criteri tradizionali. Le vittorie di Zaia in Veneto, di De Luca in Campania, di Emiliano in Puglia, tre uscenti dimostratisi in grado di aggregare un consenso assai composito e in alcuni casi addirittura plebiscitario, sono a leggerle con attenzione l'altra faccia della crisi profonda dei partiti tradizionalmente intesi. Il primo caso è quello di una regione che compattamente si è stretta attorno a chi ha sempre espresso una visione dell'autonomismo prossima alla secessione, lo dimostra il successo della lista personale di Zaia a scapito di quella della Lega. Negli altri due casi, entrambi meridionali, siamo a un passo dal caudillismo, uomini forti dai modi spesso spicci e paternalistici, politici dalla demagogia facile, fortemente pragmatici, abituati a gestire vaste clientele sul territorio e reti di interesse trasversali. Zaia, col suo schiacciante 75%, è stato votato solo dagli elettori di destra. E cosa rende De Luca ed Emiliano, due esponenti della sinistra italiana, se non il gioco delle convenzioni al quale facciamo finta di credere? Queste le domande che pone Alessandro Campi, che vanno a toccare un aspetto rilevante dell'esito del voto in questa tornata elettorale. Tornando invece alle questioni che riguardano il governo, Stefano Folli nel punto di oggi sulle colonne di Repubblica scrive: ci sono pochi dubbi sul fatto che il centrosinistra ha superato la prova delle regionali, permettendo a Zingaretti di passare in poche ore dallo status di politico quasi dimissionario a quello di accorto professionista che dispone di buone carte da calare sul tavolo del governo. Governo ovviamente sinonimo di Conte. Il presidente del Consiglio ricava dalle urne e dal risultato del referendum che tiene in piedi 5 Stelle la certezza di restare a Palazzo Chigi. Tuttavia non farà l'errore di sottovalutare le esigenze di un PD rinvigorito dallo scampato pericolo. I grillini coprono con il sì la crescente debolezza politica che li distingue e che l'analisi dei dati nelle regioni conferma. Di conseguenza, il partito di Zingaretti può ad oggi definirsi con un po' di ottimismo il socio forte della coalizione. Lo è rispetto all'avvocato del popolo, che avrà qualche maggiore difficoltà a elevarsi al di sopra delle parti secondo l'immagine prediletta, e lo è verso il Movimento 5 Stelle, che non potrà sbandierare troppo a lungo il successo referendario, non fosse altro perché il plebiscito sognato da Di Maio non c'è stato. In ogni caso, prosegue Folli, ora il PD ha la possibilità di smentire una certa sudditanza verso il movimento grillino. Lo può fare chiedendo a Conte, in sintonia con Renzi, di adottare il MES e pretendendo un'agenda rigorosa per la gestione dei fondi europei, magari affidata a un controllore di prestigio. Quanto alle riforme costituzionali, meglio non farsi troppe illusioni in questa legislatura. Sarebbe più che sufficiente un'onesta legge elettorale per non stravolgere gli equilibri della rappresentanza come conseguenza sgradita del referendum. Insomma, obiettivi minimissimi e orizzonti da volare basso sempre e comunque, nella previsione che fa Stefano Folli, mentre l'orizzonte che dipinge Ilario Lombardo sulle colonne della Stampa per quanto riguarda gli equilibri di governo è quello del rimpasto sì ma no forse. Il paradosso di Giuseppe Conte, scrive Ilario Lombardo, è contenuto negli effetti politici di questi risultati elettorali. Il premier, che si è sfilato dalla competizione evitando di farsi trascinare in una sfida che sarebbe potuta finire diversamente, si gode i frutti di un successo altrui e capitalizza al meglio per sé e per il governo un voto che per giorni ha liquidato come un importante appuntamento regionale, nulla più. Incassato questo riconoscimento, adesso però il presidente del Consiglio deve fare i conti con gli appetiti dei partiti, con le ambizioni gonfiate dall'esito delle urne del PD di Nicola Zingaretti e con le paure dei 5 Stelle polverizzati ancora una volta dalle elezioni amministrative, in preda a una lotta intestina senza fine, incerto se accelerare sul percorso degli stati regionali per scegliere leadership e forma partito, oppure restare ostaggio delle regole del presidente padrone sulla piattaforma Rousseau Davide Casaleggio. Per chiudere, visto che ho solamente due minuti, torno sulle colonne di Repubblica per il ritratto della sconfitta che Francesco Merlo fa di Matteo Salvini, che definisce il leader disgiunto. E allora vado dal richiamo di prima pagina a pagina 34, dove Merlo scrive: nelle giungle sigle regionali del voto disgiunto c'è anche il volto disgiunto ed è quello di Matteo Salvini che perde dove vince. Non c'è infatti il leader della destra nella destra di Giovanni Toti che regnerà in Liguria e meno che mai c'è Salvini nella destra di Giorgia Meloni che con il suo Acquaroli ha espugnato le Marche. Persino nel trionfo della Lega in Veneto Salvini non c'è, disgiunto dalla vittoria, disgiunto dagli industriali del nord che ormai parlano solo con Luca Zaia e con Giancarlo Giorgetti, disgiunto dai soldi della sua Lega e dai traffici dei commercialisti. Salvini è il vincente che si sta perdendo, disgiunto anche da se stesso, dall'uomo ruspa di prima gli italiani, dal capitan fracassa dei pieni poteri, dal ghigno e dal grugno che occupò la copertina di Time sotto il titolo Il nuovo volto dell'Europa. Davvero una parabola molto speciale quella del Salvini disgiunto. Nella storia d'Italia infatti i leader che si sono smarriti per strada sono quasi sempre entrati a far parte dell'aristocrazia dei perdenti di successo che è forse la sola nobiltà politica della Seconda Repubblica. Ebbene, Salvini non ha nulla a che fare con l'antropologia dei grandi sconfitti che vincono, lui al contrario è il grande vincente che perde. E Francesco Merlo nel dipingere il volto salviniano del giorno dopo. Sono le 8:29, mi devo fermare necessariamente qua perché il mio tempo a disposizione si è concluso. Allora vi do appuntamento come sempre per domani mattina attorno alle 8 per una nuova puntata del Demone del Tardi e adesso non mi resta che dare la linea al GR per l'edizione delle 8:30 e soprattutto per dire una cosa piccola che voglio dire ed è ciao Letizia.